Bank Station, educazione finanziaria.
Storie di economia e finanza presenta Il palazzo di gelato, il fallimento di Silicon Valley Bank. Capitolo 3. L'importanza dell'abito. Nel corso di questa serie di episodi vi abbiamo spiegato il business model delle banche. Le banche prendono i soldi che le persone e le aziende versano nei conti correnti, una parte la tengono sotto forma di contante per gestire i prelievi, una parte la prestano e una parte la investono. Per questa ragione è difficile per una banca gestire rapide uscite di denaro dai conti correnti, semplicemente perché i soldi nei conti correnti non ci sono. O meglio, ce ne sono, ma solo una piccola parte. Ma questo ve lo abbiamo già detto, queste cose voi le sapete già. Quello che però non vi abbiamo ancora spiegato è: ma quindi, se in tanti vanno a prelevare, o se in tanti cominciano a spendere rapidamente i loro soldi sul conto, oppure se in tanti spostano i loro soldi in un'altra banca con un bonifico, e la banca non ha liquidità sufficiente per gestire questo calo repentino dei soldi nei conti correnti, cosa succede? Beh, quello che succede è un gran problema. È un problema perché la banca è debitrice nei nostri confronti. I soldi che abbiamo versato sul conto, la banca ce li deve. E non onorare un pagamento con un creditore, come accade per tutte le aziende, innesca automaticamente la procedura di fallimento. Quindi se in troppi vanno a prelevare, se in troppi cominciano a spendere i soldi che hanno sul conto corrente, se in troppi cominciano a trasferire i soldi in altre banche e la banca finisce i soldi che ha a disposizione per gestire queste uscite, allora la banca dovrà cominciare a vendere rapidamente gli strumenti finanziari in cui ha investito, per trovare il contante che le manca per onorare i prelievi. E se questo non dovesse bastare, la banca non può fare altro che dichiarare la bancarotta, proprio come ogni azienda che non è più in grado di ripagare i suoi debiti. I suoi debiti nei confronti di chi i soldi glieli ha prestati, cioè noi, i suoi correntisti, davanti agli sportelli che non riusciamo a prelevare.
Lo sapete cosa succede ai vostri soldi se la banca dove avete il conto corrente fallisce? È importante saperlo perché una banca può fallire per tante ragioni, non solo perché il livello dei soldi nei conti correnti è sceso molto più rapidamente del normale. Una banca può fallire perché ha prestato i soldi alle persone o alle aziende sbagliate, ad esempio aziende che vanno male e che non sono in grado di ripagare i prestiti che hanno con la banca. Oppure una banca può fallire anche perché ha fatto investimenti sbagliati, perché ha comprato bond e azioni che nel frattempo hanno perso valore. Ma indipendentemente dal motivo del fallimento, la cosa che dovete assolutamente sapere è che se la banca dove avete aperto il conto corrente fallisce, i vostri soldi spariscono. Perché versare i soldi nei conti correnti significa prestare denaro alla banca. E se la banca fallisce, voi di fatto avete prestato i vostri soldi a un'azienda che poi è fallita. E quindi i vostri soldi non ci sono più. Ora, per essere precisi, i soldi sui conti correnti sono garantiti fino a una certa soglia. Per esempio in Italia sono garantiti fino a 100.000 euro, mentre negli Stati Uniti sono garantiti fino a 250.000 dollari. Quindi tranquille. Se avete meno di 100.000 euro sul conto e la vostra banca fallisce per una qualunque ragione, non è un problema. Non è un problema perché i vostri soldi sono al sicuro e potrete ottenerli subito. Ma se avete più di 100.000 euro, perché magari avete un lavoro che paga molto, perché avete ricevuto una grossa eredità, oppure magari perché il conto corrente non è vostro ma appartiene alla vostra azienda e quindi è pieno di soldi per pagare dipendenti e fornitori, beh, a quel punto se la banca fallisce, tutti o quasi tutti i vostri soldi sparirebbero. Quindi se avete grosse cifre sul conto corrente e vi viene anche il più piccolo presentimento che la vostra banca sia in difficoltà, ha molto senso correre a prendervi i soldi. E non dico correre in senso figurato, ma in senso letterale, perché se non tirate fuori i soldi in fretta, se la banca poi effettivamente fallisce, perdete tutto. ma soprattutto il motivo per cui dovete affrettarvi a tirare fuori i soldi da una banca che pensate sia in difficoltà è che se lo stesso presentimento che la banca stia per fallire viene anche ad altri correntisti, è questione di poco prima che cominci una corsa ai prelievi. E una corsa ai prelievi, come sapete, porta una banca a fallire ancora più in fretta. Noterete che non ho mai parlato di banche effettivamente in difficoltà. Ho sempre parlato di correntisti che hanno il presentimento che la loro banca sia in difficoltà. Ora, può sembrare paradossale, ma non serve che una banca sia effettivamente in difficoltà perché cominci una corsa ai prelievi. Basta solo che abbastanza correntisti credano che sia in difficoltà. Se una banca dà segni di debolezza, anche leggeri, perché magari esce un articolo di giornale in cui si vocifera che sono state licenziate molte manager ai piani alti, oppure perché la banca per tagliare i costi sceglie di chiudere la propria costosa sede e spostarla in una parrocchia di provincia, basta questo per far venire ai correntisti con più di 100.000 euro la paura di perdere tutto e per farli cominciare a prelevare rapidamente. Ma anche se la banca in realtà è sana e ha effettivamente chiuso la sua sede per tagliare i costi ed essere più competitiva, questi prelievi eccessivi cominciano a creare alla banca un sacco di problemi di liquidità. E se questi ulteriori problemi trapelano al pubblico, altri correntisti presi dal panico cominceranno a loro volta a prelevare. E quando i prelievi diventano troppi e la banca non riesce più a soddisfarli tutti, fallisce e chiude per sempre. Vedete, credere che la propria banca fallirà e cominciare a prelevare i soldi è una profezia che si autoavvera. La banca è sana, ma in tanti cominciano a pensare che non lo sia, prelevano, mettono la banca effettivamente in difficoltà e la fanno chiudere. Cominciate a capire la fragilità delle banche. Cominciate a capire l'importanza di apparire sempre solide come rocce. Cominciate a capire l'importanza di quei grattacieli e di quelle filiali ben arredate. Cominciate a capire l'importanza delle giacche e delle cravatte. Cominciate a capire perché l'abito fa il monaco.
Turn now to the growing economic pain being felt across the country due to rising inflation. Consumer prices rose 8.5% in March and nobody is feeling the pain like those on a fixed income.
L'inflazione su base annua nell'eurozona è tornata a salire.
My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down.
Brand new inflation numbers just in.
Cruel summer, record high gas prices at play in these numbers. 8.6% year over year inflation. That is again the highest since 1981.
Americans have seen a surge of inflation reaching 6% in the United States.
Nel 2022 l'inflazione arriva sulla scena globale. Le banche centrali, per contrastarla, fanno quello che sanno fare meglio. Cominciano ad alzare rapidamente i tassi di interesse.
The only way they can try to pull down inflation is to carry on raising interest rates.
We're going to see rising rates.
Rising interest rates that will make the cost of borrowing go up.
The Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly at a steady pace and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target.
That's going to require the Fed to tighten interest rate policy and do our part in getting inflation back down to our 2% goal.
Il prepotente influsso di soldi nei conti correnti dei clienti di Silicon Valley Bank avvenuto nel corso del 2020 e del 2021 era stato il frutto dell'effetto desertico dei tassi di interesse bassi imposti dalle banche centrali dopo la pandemia. Così, quando nel 2022 le banche centrali hanno invertito la rotta e hanno ripreso ad alzare i tassi di interesse, il deserto ha cominciato a ritirarsi e finalmente gli investitori hanno potuto trovare opportunità di guadagno altrove, investendo in aziende molto meno rischiose delle startup tech che avevano il conto aperto con Silicon Valley Bank.
The Fed has been raising interest rates, right? So now for the first time in a long time we're actually making more money on our money.
Finalmente dopo 10 anni a tasso zero è possibile investire la nostra liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, come i conti deposito che ad oggi rendono il 5 o il 6%.
I soldi degli investitori smisero di confluire nelle startup, che per pagare i dipendenti e per fare investimenti furono costrette ad usare le riserve di denaro che avevano parcheggiato nei conti correnti. Le startup non sono aziende strutturate, hanno pochissimi clienti. Le entrate che hanno sono poche, talvolta nulle, mentre i loro costi sono mostruosi. Senza iniezioni di soldi nuovi dagli investitori, il saldo dei loro conti correnti cominciò a calare molto rapidamente. Nel 2022, i soldi depositati nei conti correnti di Silicon Valley Bank calarono di 45 miliardi di dollari. Questa rapida uscita di denaro dai conti correnti non passò inosservata. Nel 2022, gli azionisti proprietari di Silicon Valley Bank, che sanno bene che un calo repentino dei conti correnti può creare serie difficoltà a una banca, cominciarono a sbarazzarsi delle azioni della banca vendendole sulla borsa. La forte vendita fece crollare il prezzo delle azioni di Silicon Valley Bank del 66% quell'anno, passando da $678 ad azione a poco più di $230.
Silicon Valley Bank, it caters to venture-backed tech and life sciences startups. Shares of its holding company, SVB Financial, are plunging.
All'inizio del 2023, una giornalista intervistò il capo di Silicon Valley Bank, Greg Becker, e gli chiese delucidazioni sul uptick in cash burn from customers, cioè delucidazioni sul rapido declino dei soldi nei conti correnti dei clienti della banca. Lui rispose così.
An uptick in cash burn from your customers over the last few months. How does that bode for the upcoming quarters?
I'm happy 22 is over. I mean, the second half of 22 was very, very tough because it was really hard to predict exactly what was going to be happening. And as we saw towards the end of 22, we kind of felt that bottoming out. We've kind of felt that we were kind of at that lower point, and lower point does not mean, very important, that we're going to automatically see a big rise or a big improvement, right? What we are expecting to see in 23 first half, actually in venture capital, actually a little bit more of a decline even than what we saw in the fourth quarter. But the second half was going to kind of create that modest improvement and really set the stage for a better 24.
Greg Becker spiega che effettivamente il 2022 è stato un anno difficile, ma sostiene che il peggio sia passato. Si aspetta di vedere ancora un piccolo calo dei soldi nei conti correnti anche all'inizio del 2023, ma è convinto che poi tutto tornerà alla normalità dalla seconda metà dell'anno.
So we're optimistic because our crystal ball is a little clearer than it was in the third quarter last year.
Greg Becker si dice ottimista che le sue previsioni sul futuro della banca si riveleranno corrette. Gli investitori si abitueranno a un ambiente in cui i tassi sono alti e riprenderanno ad investire nelle startup come un tempo. E di conseguenza i soldi nei conti correnti dei suoi clienti torneranno a salire. Greg Becker è sicuro. Sostiene che la sua sfera di cristallo è poco opaca e che riesce a vedere il futuro in modo cristallino. Silicon Valley Bank è sopravvissuta solo altre 6 settimane dopo quell'intervista, quindi i casi sono due. O Greg Becker sapeva della gravità della situazione e ha mentito per tenere calmi gli investitori e i correntisti, oppure è un grandissimo coglione per non essersi reso conto di quanto la sua banca fosse nella merda. Le startup continuarono a usare estensivamente i soldi nei loro conti correnti anche nelle settimane successive all'intervista. Per gestire questo ulteriore calo, Silicon Valley Bank fu costretta a vendere molti titoli finanziari in cui aveva investito. Ma per la fretta di racimolare i soldi, molti degli investimenti dovette venderli a un prezzo più basso di quello a cui li aveva acquistati, realizzando così quasi 2 miliardi di dollari di perdite. L'8 marzo del 2023, al termine della giornata di borsa, dopo che i mercati finanziari chiusero, la banca annunciò con un comunicato stampa questa perdita mostruosa. Nel comunicato, la banca tentò anche una manovra disperata per racimolare dei soldi. Annunciò l'emissione straordinaria di nuove azioni per finanziarsi. Gli investitori, comprando queste nuove azioni, avrebbero iniettato dentro alla banca soldi freschi. Questa manovra è disperata perché chiedere finanziamenti in un momento del genere, in cui tutti erano al corrente che i soldi nei conti dei clienti della banca stavano calando in fretta, avrebbe significato ammettere al mondo di essere in difficoltà. Avrebbe significato ammettere che la banca non aveva soldi a sufficienza per gestire ulteriori uscite, seminando il panico tra i correntisti che avrebbero potuto cominciare non più solo ad usare i soldi nei conti correnti, ma proprio a tirarli fuori apposta per non tenerli dentro a una banca in seria difficoltà. Per provare a mascherare questa difficoltà, nel prospetto informativo delle azioni che la banca aveva intenzione di emettere quel giorno, Silicon Valley Bank non scrisse che avrebbe usato i soldi provenienti dalla vendita di azioni per gestire le fuoriuscite di denaro dai conti correnti, ma scrisse che aveva bisogno di soldi per general corporate purposes, cioè per motivi di ordinaria amministrazione. A quella frase non ci credette nessuno. Gli investitori che possedevano le azioni di Silicon Valley Bank, i proprietari, lessero con orrore le poche righe presenti nel comunicato stampa e nel prospetto informativo. Loro sanno benissimo quanto sia fragile una banca, sanno benissimo cosa può succedere ad una banca che mostra dei leggeri segni di debolezza. E da quelle righe non trapelavano leggeri segni di debolezza, trapelava vero e proprio terrore. Il mattino dopo il comunicato stampa, all'apertura delle borse il 9 marzo del 2023, in una frazione di secondo, le azioni di Silicon Valley Bank persero più della metà del loro valore. Il prezzo delle azioni in picchiata attirò l'attenzione di tutti i telegiornali del mondo.
Stocks trying to bounce off the lows of the day, but the damage is done and no stock has been hurt more than SVB Financial Group today. The share is plunging the most in more than two decades after the
SVB ke adhiktar customers hum aur aap nahi balki startups aur
Silicon Valley Bank
la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank.
Este banco es especializado en gráficamente un coltello que cade, vedete, meno 60%
del financiamiento del ecosistema startup en California que s'appelle Silicon Valley Bank qui fait
SVB down 60% here on the day. What's going on?
Quel 9 marzo, con l'annuncio della perdita da 2 miliardi combinato a un prezzo azionario in caduta libera, cominciò l'inevitabile, l'incubo di qualunque banca. Quella cosa che farebbe fallire pure la banca più solida e imponente del mondo. La corsa ai prelievi. Il 9 marzo 2023 i correntisti di Silicon Valley Bank provarono a prelevare oltre 40 miliardi di dollari. Normalmente ci vuole tempo prima che i correntisti di una banca si rendano conto che è in atto una corsa agli sportelli. E quindi ci vuole un po' di tempo prima che i primi, pochi prelievi si trasformino in una valanga. Ma Silicon Valley Bank non era una banca come le altre. Come sapete, i correntisti erano aziende molto simili tra loro, che lavoravano negli stessi quartieri. I fondatori di queste aziende uscivano insieme la sera e gli impiegati erano vicini di casa. Vi dirò di più, per far sì che i correntisti di questa banca si rendessero conto che era in atto una corsa agli sportelli, non serviva nemmeno che la voce si spargesse tra le tante start-up che avevano il conto lì. Bastava solo che la notizia raggiungesse le orecchie degli investitori che investono nelle startup della Silicon Valley. I più importanti saranno sì e no una trentina di fondi di investimento, capitanati da un centinaio di persone. Persone che si conoscono tutte tra loro e che probabilmente sono tutte all'interno dello stesso gruppo WhatsApp. La violenza dei prelievi che colpì Silicon Valley Bank quel 9 marzo fu dovuta proprio a questo. La voce che di lì a poco sarebbe cominciata una corsa ai prelievi si sparse in pochi attimi tra quel centinaio di investitori, i quali chiamarono tutti gli amministratori delegati delle startup in cui avevano investito e gli ordinarono di spostare immediatamente tutti i soldi in altre banche. Gli dissero che dovevano fare in fretta o avrebbero perso tutto. Sentite cosa dice questa amministratrice delegata.
He was out of breath, like he had just run a marathon, and he said, take your money out of SVB. Go into your account, take your money out as soon as possible.
Uno dei suoi investitori l'aveva chiamata preso dal panico e le aveva ordinato di tirare fuori tutti i soldi da Silicon Valley Bank il prima possibile. Così, quel 9 marzo 2023, centinaia di startup della Silicon Valley sbonificarono i loro soldi su altri conti correnti in altre banche. La mattina del giorno dopo, il 10 marzo, il management di Silicon Valley Bank comunicò due cose alle autorità statunitensi. La prima è che si aspettava oltre 100 miliardi di dollari di prelievi durante la giornata, non solo dai conti correnti, ma da qualunque prodotto di risparmio offerto dalla banca. La seconda è che quei soldi non li aveva. Il Dipartimento per la Protezione Finanziaria californiano chiuse la banca lo stesso giorno. 36 ore dopo quell'annuncio dell'8 marzo, Silicon Valley Bank passò dall'essere la 16ª banca più grande degli Stati Uniti a un ricordo. 36 ore prima, c'era una banca che da 40 anni stava con successo servendo la più florida industria d'America. 36 ore dopo, non c'era più niente.
Prima di chiudere questa serie di episodi, vogliamo fare due riflessioni insieme a voi. La prima riguarda i colpevoli di questo fallimento bancario. Quando le banche centrali alzano i tassi di interesse, le banche sono quelle che ne beneficiano di più. Il motivo è che riescono a elargire mutui e prestiti ai loro clienti a tassi più alti, continuando a finanziarsi a costo zero attraverso i conti correnti. Quindi, quando i tassi di interesse si alzano, i margini delle banche aumentano. Tant'è vero che nel 2023 il governo italiano ha provato a tassare gli extra profitti che le banche italiane hanno riportato nel 2022. Extra profitti provenienti proprio dai margini più alti causati dai tassi di interesse più alti decisi dalle banche centrali per combattere l'inflazione. La prima riflessione che vogliamo fare insieme a voi parte proprio da qui. Silicon Valley Bank ha avuto sfortuna? La sfortuna che proprio nell'anno d'oro per tutte le banche, proprio nel 2022, gli investitori hanno smesso di investire in startup e i correntisti di Silicon Valley Bank hanno dovuto usare i soldi nei conti correnti per tirare avanti, mettendo la banca in difficoltà? No, toglietevelo dalla testa. Erano 40 anni che Silicon Valley Bank aveva come correntisti delle startup. Un tipo di clientela il cui livello di salute è altamente sensibile al livello dei tassi di interesse. È impensabile credere che il management di Silicon Valley Bank non lo sapesse. Assolutamente no. Il fallimento di Silicon Valley Bank non è stato il frutto di una serie di sfortune, ma il frutto di una scelta. Greg Becker e il resto del management hanno scelto di fregarsene e di prendersi dei rischi eccessivi. Quando nel 2020 e nel 2021 il deserto di tassi bassi ha inondato di denaro i conti correnti, hanno scelto di prendere quei soldi e investirne e prestarne una grossissima parte, invece di tenerne molti all'interno della banca sotto forma di contante per soddisfare il calo dei soldi nei conti correnti nel caso in cui i tassi di interesse fossero aumentati. Questa banca è fallita per una scelta del management, la scelta di fare una scommessa che è finita male. Hanno scommesso che i tassi di interesse non sarebbero aumentati o che non sarebbero aumentati di molto. E quando i tassi di interesse sono aumentati, hanno scommesso che i conti correnti non sarebbero scesi di tanto. E quando i conti correnti sono scesi, hanno scommesso che la banca avrebbe retto il colpo. Nonostante questo gioco d'azzardo finito male, nel gennaio 2023, neanche due mesi prima del fallimento, Silicon Valley Bank assegnò a Greg Becker e al resto del management dei bonus milionari. Questi bonus vennero pagati la mattina del 10 marzo, poche ore prima che la banca fallisse e che le autorità ne prendessero il controllo. Greg Becker ricevette $1.5 million.
Let me ask you this: in January 2023, your firm's compensation committee approve cash and stock bonuses to executives and employees for their performance in 2022. According to public reporting, those bonuses were paid on March the 10th, mere hours before regulators seized the bank. Do you believe you and your colleagues earned the bonuses paid on March 10th?
Senator, those bonuses were predetermined on a predetermined date, which I was not familiar with when those were going to be paid.
Do you think those bonuses reflected strong, healthy performance for you and SVP?
Senator, those bonuses were determined, at least for the executive team, by the board and by the independent compensation committee.
Do you intend to return any of the bonuses you received, yes or no?
Senator, I'm going to cooperate with the regulators as they go through the process to look at that specific area.
Ora che avete la rabbia e il disgusto a livelli adeguati, vogliamo fare un'ultima riflessione prima di chiudere. Questa riflessione è per voi. Questa storia ha ricordato ai banchieri quanto potere hanno i loro clienti. Siete voi, i correntisti, a tenere in piedi quei grattacieli giganti. Non esiste una singola banca al mondo in grado di resistere al fallimento se i correntisti decidessero di spostare i loro soldi altrove. Quindi, la prossima volta che entrate in una banca, fatelo a testa alta. Quell'edificio è in piedi per merito vostro, perché voi avete scelto di prestare i vostri soldi a quella banca. Siete creditori, pretendete rispetto e il miglior servizio possibile. Se gli impiegati parlano in modo incomprensibile, chiedetegli di ripetere le cose 100 volte. Pretendete ore del loro tempo, finché tutto non vi sarà chiaro. E se una banca non vi tratta come volete, fategli il dito medio e prelevate tutto. Gli farete più male di quello che credete. Avete appena ascoltato Il Palazzo di Gelato, il fallimento di Silicon Valley Bank, una serie scritta e prodotta da Bankstation. Il Palazzo di Gelato, il fallimento di Silicon Valley Bank è parte di Storie di Economia e Finanza, il podcast di educazione finanziaria prodotto da Bankstation che racconta gli eventi che hanno segnato la storia economica e finanziaria. Bankstation è un'azienda specializzata in educazione finanziaria. Potete trovare altri nostri contenuti su Instagram, TikTok e sul nostro sito www.bankstation.it. Su questi canali trattiamo temi più pratici come il risparmio e la finanza personale. Se vi è piaciuta questa serie di episodi, lasciateci un rating su Spotify o una review su Apple Podcast. Per non perdervi le prossime serie, seguite Storie di Economia e Finanza su Spotify e attivate la campanella. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sul nostro podcast, potete scriverci su Instagram, TikTok oppure via mail all'indirizzo redazione@bankstation.it. Siamo Chiara Castellana, Luca Dan e Francesco Namari. And the next stop is Bankstation.